Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, anche un po' in preparazione di una tavola rotonda che vorremmo dedicare alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, invitando degli ospiti titolati, ecco, a trattare questo argomento in tutte le sue sfaccettature. Beh, io precedo un attimo questa tavola rotonda per trattare di un tema, diciamo, più meno teologico, se volete, ma più dottrinale, nel senso che ci siamo lasciati alle spalle la domenica scorsa, anche voi ricorderete, la domenica di San Tommaso, no? La domenica del discepolo dell'Apostolo Tommaso che ci ricordiamo il Vangelo, non credette subito alla resurrezione di nostro Signore, ma ebbe bisogno, ecco, di tangibilmente, no? Voglio mettere la mano nel segno dei chiodi, voglio mettere la mia mano nel costato, per credere alla resurrezione di Gesù. Ora, perché dobbiamo parlare di questo argomento questa settimana, cari amici, perché la risurrezione di nostro Signore, vista oggi, si presenta come il miracolo dei miracoli, ed è anche il fondamento della nostra fede. Questo noi lo abbiamo capito, e poi, ripeto, nella tavola rotonda ci saranno teologi, esperti che ci spiegheranno ancora meglio questo fatto. Ma qui nell'angolo del missionario, che cosa vogliamo dire oggi? Che insomma, siamo un po' tutti San Tommaso, ecco, per quale motivo? Affrontiamo il discorso della risurrezione di Gesù da un punto di vista, se volete, moderno, moderno. No? Allora, sappiamo tante cose in più, no? Rispetto all'epoca, alle conoscenze che c'erano ai tempi di San Tommaso, no? Ne sappiamo tanto, tanto di più. Non c'era la scienza ai tempi di San Tommaso, cioè ai tempi di Nostro Signore, non c'era la tecnologia, era il mondo palestinese di 2023 anni fa. Ora, se leggiamo quello che dice Sant'Agostino nel suo sermone, nel suo discorso numero 361, Sant'Agostino ci dice che, e parla 300 anni, dopo, diciamo, i Vangeli, no? Dopo gli eventi anche di nostro Signore, parla oltre 3 secoli e di più rispetto all'epoca di Gesù. Sant'Agostino, grande padre della Chiesa, sommo filosofo e teologo, ci dice che è facile credere alla passione e morte di nostro Signore, ma è molto più difficile credere alla sua risurrezione. No? Ce lo dice già 300 anni dopo i fatti. Figuriamoci dopo 2023 anni da quegli eventi, più o meno, no? 2000 anni dopo quegli eventi. Che cosa cioè dobbiamo precisare e perché nostro Signore stesso ai suoi discepoli ha cercato di prepararli sia alla sua passione che alla sua resurrezione, parlando più volte, di quello che sarebbe accaduto, cercando di prepararli agli eventi drammatici, no, con cui si è conclusa la sua esistenza terrena, perché sapeva Gesù che quello che stava per accadere sarebbe stato fortemente impattante, no? Sulla fede dei propri discepoli. discepoli e apostoli. Vi ricordate addirittura la trasfigurazione, cioè Gesù volle farsi vedere, volle far vedere un barlume della sua gloria, della gloria di Dio, per rafforzarli. Si sentì la voce del Padre che diceva: "Questi è mio figlio". Quindi tutte queste cose non sono accadute per caso, ma perché Gesù sapeva che quello che sarebbe dopo poco avvenuto sarebbe stato addirittura di scandalo. Molti avrebbero abbandonato la fede in lui. Ecco. Sant'Agostino ci dice una cosa molto importante. È facile credere alla passione e morte di Gesù. Ben più difficile, dice Sant'Agostino, anche nel suo discorso 362, riprende questo argomento, più difficile è credere alla risurrezione. Sant'Agostino, vedete, cari amici, è come San Tommaso, è un po' tutti noi. Diciamo che Sant'Agostino è la nostra versione credente. San Tommaso è colui che, disarmato di conoscenze, però molto concreto, ebbe difficoltà a credere che Gesù fosse veramente ritornato in vita e risorto dalla morte. Ora, la prima osservazione che possiamo fare forse è scontata. Qual è? Alla passione e morte di Gesù, cari amici, c'erano non uno, due, ma centinaia di testimoni. Tutti hanno potuto vedere Gesù condannato, processato. Che vergogna, no? Gesù condannato in un processo iniquo. Che vergogna. C'erano tanti testimoni. Gesù innocentissimo che viene processato da un sinedrio, dai sinedriti invidiosi. Ponzio Pilato se n'era accorto, lo voleva liberare, lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, ma non ci fu niente da fare. Gesù fu condannato ingiustamente. Perché cosa? Perché fu accusato di aver bestemmiato. Tu ti fai figlio di Dio. Ma Gesù è il figlio di Dio, non poteva dire altrimenti, no? E lo abbiamo, cari amici, lo abbiamo condannato a Gesù, non solo nella piazza che gridava, e perciò vi parlo di centinaia, forse migliaia di testimoni, lo abbiamo condannato gridando: "Crocifiggilo, crocifiggilo". A morte Gesù, libero Barabba, questo lo abbiamo fatto tutti. Virtualmente anche noi che viviamo 2000 anni. E poi Gesù è stato flagellato, è apparso alla folla Lecce Homo, Ponzio Pilato si è lavato le mani, ma se lo poteva anche risparmiare questo gesto. Poi Gesù è stato coronato di spine, rimandato da Erode, non so se ricordate anche voi questi eventi rutilanti, rotolanti uno dietro l'altro, fu mandato da Erode, fu rimandato un'altra volta da Caifa, e alla fine i romani, che avevano solo loro, il diritto, lo ius vitae, cioè loro potevano decidere la vita o la morte dei condannati, è stato condannato, crocifisso. Ed è morto, cari amici, dopo 3 ore di agonia, nostro Signore. Ecco, se solo avessimo una lontana visione dell'ingiustizia, della passione, delle sofferenze, di Gesù che porta la croce, di Gesù che viene poi crocifisso e muore dopo 3 ore di agonia. Dovremmo credere tutti, no? Dovremmo credere per gratitudine. Dovremmo credere per gratitudine. Lui è morto per noi, no? È morto per me, è morto per noi tutti. Quindi dovremmo credere per gratitudine. Ma se anche non volessimo credere per gratitudine, testimoni della passione e morte di Gesù, migliaia di persone, migliaia di persone. Quando è morto Gesù, lo stesso centurione, che stava ai piedi della croce e poco distante da lui c'era la nostra madre addolorata con San Giovanni, gli unici due che non sono scappati. Si rese conto, terremoti, tombe che si aprivano, velo del tempio che si squarciava. Il centurione dice, pensa un po', più pagano del centurione, non c'era nessuno. Davvero, questi era il figlio di Dio. Testimoni, testimoni. Quindi ha ragione Sant'Agostino, no? Non è difficile credere alla passione e alla morte di Gesù. Ma se andiamo a guardare quello che avvenne nella notte, no, prima notte del venerdì, cioè quando Gesù è risorto, no, è risorto di domenica, tra il sabato e la domenica, Gesù risorge. Chi c'era? Chi c'era quando è risorto Gesù? Sepolcro chiuso, Gesù risorge. Testimoni, nessun umano testimone, nessun essere umano. Attenzione, calma. Gesù poi è stato visto dalla Santissima Vergine, no? Quindi lei è stata la prima, perché sappiamo che i cuori di Gesù e il cuore di Maria sono sempre stati uniti, sono sempre stati quasi la stessa cosa. Ma nel momento proprio della risurrezione c'erano solo gli angeli, perlomeno questo pensano esegeti, così la pensa per esempio Don Dolindo Ruotolo, testimoni umani, ecco, vogliamo escludere anche l'Immacolata, non ce n'erano, tutto è avvenuto in un buio squarciato dalla luce della resurrezione, della vita. Questo corpo, possiamo immaginarcelo, nessuno di noi c'era, questo corpo fisico che a un certo punto è come se diventasse radiazione, luce, passa attraverso il velo del sudario, passa attraverso il lenzuolo della sindone. E Gesù è come se si fosse smaterializzato e ricomposto nel suo corpo risorto, glorioso. È incredibile? No, non è incredibile, è credibile, ma è straordinario. Noi non riusciamo veramente a capire. E forse il Signore a non farsi, perché lui poteva farsi vedere, poteva risorgere davanti a un mucchio di gente, no? Non lo ha fatto questo. È risorto in un sepolcro pulito, nuovo, ma buio. È diventato luce, così come è nato, no? Come è nato Gesù? La Madonna se l'è trovato fra le mani, no? E Gesù, come rugiada. Ecco, no? Dicono i salmi, no? Dicono le sacre scritture, come rugiada ti ho generato dal seno dell'aurora. Leggiamo, no? Nelle lodi, eccetera. Quindi Gesù è come se il lenzuolo si è afflosciato. Ecco, la sindone si è afflosciata. Sulla sindone ci sono rimasti dei segni ancora oggi inspiegabili, come si sono stati fatti. Gesù è risorto nel suo corpo glorioso. Don Dolindo dice che l'anima è tornata nel corpo, dopodiché la divinità di nostro Signore ha fatto sì che da morto diventasse vivo, non solo vivo, ma dotato di un corpo, misterioso, cari amici, un corpo glorioso, diciamo. Corpo di Gesù, ma non era come quello di Lazzaro, no? Che è risorto dai morti e però poi dopo è morto ugualmente, cioè un corpo normale, quello di Lazzaro che è risorto. Miracolo anche quello, ma il miracolo dei miracoli dei miracoli è la resurrezione di Gesù. Adesso vediamo anche perché. Perché noi possiamo parlare con 300-400 anni di scienza alle nostre spalle. Che cosa è potuto, anzi, che cosa è avvenuto senz'altro? Allora, cerchiamo un po' di capire, anche perché San Tommaso, nella sua concretezza, non ha creduto subito, no? Non ha creduto subito. Beh, insomma, anche 2000 anni fa non si era mai visto un morto che risorge, no? Però Lazzaro era risorto, cioè ritornato in vita, diciamo così, risuscitato. Poi ci sono state altre risurrezioni, la figlia diciamo, del capo del tempio. Ci sono state, insomma, altre, alla vedova, no, che fu restituito il figlio pure che era morto, risurrezioni, addirittura San Pietro, insomma, di morti umani che poi sono tornati a vivere, no, come quella famosa Talita cum, no, cioè fanciulla, alzati, è una risurrezione. Quella di Lazzaro, Lazzaro vieni fuori, era morto ed è tornato in vita. Profondamente diversa la situazione rispetto alla resurrezione di Gesù, perché si trattava soltanto, diciamo tra virgolette, di invertire, di violare le leggi della morte. Nel caso di nostro Signore Gesù è avvenuto molto di più. Il corpo, prima di tutto, un morto che dà la vita a se stesso, no? Cominciamo a dire questo, no? Perché Gesù faceva i miracoli, era vivo, no? Ma Gesù da morto si è risuscitato da solo, quindi è il Signore della vita, no? È Dio che lo ha riportato in vita. E dice San Paolo: come ha riportato in vita Gesù anche i nostri corpi umiliati dalla morte, cari amici, anche noi risorgeremo, anche noi risorgeremo. Cioè, ma quello gli hanno fatto, l'hanno cremato, le polveri sono state buttate nell'acqua. Ma Dio sa dov'è, molecola per molecola, il corpo di quella persona. Lo rifà, il mare lo restituisce, il mare restituirà i suoi morti. Anche noi, cari amici, risorgeremo e con un corpo glorioso anche noi, non come Lazzaro, sarà una risurrezione o di vita o di condanna. Pensate un po' che cosa ci aspetta. Gesù viene definito il primo dei risorti, la primizia dei risorti. Andiamo con ordine, cari amici, vediamo che cosa ci dice la scienza umana su questa questione, innanzitutto della risurrezione di Lazzaro, facciamo conto, no? La stessa cosa è avvenuta per la ragazza, no, che è stata risuscitata da Gesù. Ma soffermiamoci sulla questione di Lazzaro. Lazzaro era morto da 4 giorni e addirittura, come dice il Vangelo, il cadavere già entrava nella corruzione. Scientificamente, noi che cosa diciamo? Che le proteine, dobbiamo dire queste cose, no? Le proteine del sangue si erano gelificate, il sangue non era più liquido. E soprattutto i neuroni del cervello distrutti, tutti morti e irreversibilmente decomposti. Sappiamo che le fibre nervose, il sistema nervoso centrale, sono le prime che si corrompono, cioè che, insomma, c'è una legge o un principio, per meglio dire, un principio fisico che si chiama secondo principio della termodinamica, per cui tutte le cose, ma soprattutto quelle biologiche, cioè quelle di un corpo inanimato, tendono al disordine. Il disordine dei sistemi chiusi, dice il secondo principio della termodinamica, aumenta sempre, sempre. o rimane uguale se il sistema è isolato. Allora, che cosa dobbiamo dire? Beh, se funzionano gli aeroplani, se funzionano le automobili, se il mio telefonino col quale sto parlando funziona, se funziona il fatto che mandiamo i missili per dire su Giove, come sui satelliti di Giove, come è avvenuto qualche giorno fa, è partita la sonda JUICE, è perché vale questo principio infallibile, l'entropia, il disordine dei sistemi isolati, aumenta sempre, i sistemi chiusi aumenta sempre, o non diminuisce mai, possiamo dire così. Beh, con una parola, corruzione. La nostra carne è corruttibile. Se sei morto da 4 giorni, sei morto, basta. Perché se sei morto da 10 minuti, ti fanno la rianimazione, fanno circolare di nuovo il sangue e risusciti, diciamo tra virgolette, cioè il cuore può cominciare a battere di nuovo, ma anche il cuore è molto molto, molto, molto delicato, eh. Se sta fermo più di mezz'ora è inutile. Quante volte sentiamo, cari amici, hanno tentato di rianimare una povera persona, ma non c'è stato niente da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Quante volte l'abbiamo sentita questa cosa? Perché? Perché il disordine, si è tutto disordinato, la vita che è così ordinata, i neuroni del cervello che sono tutti connessi, il cuore che batte, perché c'è il miracolo della vita, finisce. E noi, pensate un po', solo nel momento della morte ubbidiamo alle leggi della fisica e della chimica. La vita, cari amici, quella che io ho addosso, quella che voi avete addosso, è inspiegabile dal punto di vista fisico, chimico e quant'altro. Perché? Perché noi, pur essendo complessissimi, non ci disfacciamo. Sapete, i sistemi più sono complessi, più si rompono, no? Questa è una regola proprio, no? Più la nostra macchina è complicata, più si scassa, più, che dire, no? Più un sistema è complesso, più è difficile tenerlo che funziona, no? Immaginatevi il corpo umano che è quasi infinitamente complesso. I fisici, i chimici non sanno spiegarsi perché. Tant'è vero che dicono che una cosa è la chimica inorganica e una cosa è la chimica organica, quella che poi può dare, sostiene le nostre, di cui noi siamo fatti, no? Le nostre cellule. Tutti gli esseri della Terra sono fondati sulla chimica del carbonio. Noi siamo fatti praticamente di carbonio, idrogeno e ossigeno e qualche altro, ci stanno anche tutti gli altri elementi, però la nostra vita, la nostra forma di vita, quella degli animali e anche quella delle piante, è fondata sulla chimica del carbonio, questo elemento molto stabile che però si lega con tantissimi altri, con tantissime altre molecole. Dunque, scientificamente, la resurrezione di Lazzaro è impossibile. Ecco, questo, volevo arrivare a questo. La resurrezione di Lazzaro, dopo 4 giorni che puzzava, diciamo pure come stanno le cose, quindi c'era avviata la putrefazione, si erano talmente disgregate le strutture vitali, per cui hai voglia a credere a Frankenstein, no? Che prende il fulmine, sono tutte fantasie. La resurrezione di Lazzaro è impossibile agli uomini. Ecco perché Lazzaro è risorto. Ecco perché Gesù ha risuscitato Lazzaro. Perché allora non conoscevano né il primo, né il secondo, né il terzo principio della termodinamica, però un morto che manda cattivo odore e che esce dal sepolcro, anche per loro, era impossibile. Dunque, chi opera non è un uomo, solo Dio può fare una cosa del genere. L'informazione è perduta irreversibilmente. Solo Dio l'ha potuta riportare nel corpo di Lazzaro e ridargli la vita. Noi, cari amici, altro che risuscitare i morti. Se uno dicesse a una persona: guarda, qui c'è dell'acqua tiepida, fai qualche cosa per cui, da una parte, però senza sprecare energia, da una parte voglio l'acqua calda e dall'altra parte voglio l'acqua fredda, partendo dall'acqua tiepida. Non c'è niente da fare. Per noi è impossibile ottenere l'acqua calda e l'acqua tiepida e l'acqua fredda dall'acqua tiepida. Possiamo fare il contrario, mischiare l'acqua calda e l'acqua fredda e abbiamo l'acqua tiepida. Perché? Perché il disordine, il movimento delle molecole, tende al disordine, non all'ordine, per cui una cosa va di qua e un'altra cosa va di là, ordinatamente. Quello che è caldo a destra, quello che è freddo a sinistra. Per noi, con tutta la scienza che abbiamo, soprattutto su tutte le molecole che compongono un litro d'acqua, non possiamo fare questo prodigio. Allora Gesù faceva apposta a fare queste cose. Al cieco nato gli ha ridato la vista. Qua, fermiamoci ancora, non è una resurrezione, però è impossibile che un cieco nato riabbia la vista. Perché? Perché gli manca il globo dell'occhio, no? Gli manca tutto il nucleo dell'occhio, no? Dove c'è il corpo vitreo, il cristallino, la retina, no, no, non ce l'ha. O se ce l'ha è a un livello inefficace, inefficiente. Allora vedete Gesù che cosa ha fatto? Gli ha ridato la vista per far capire che queste cose le può fare solo Dio. E lui lo diceva: le opere che io compio mi danno testimonianza. Quindi non è che lo faceva soltanto perché aveva pietà di questo povero cieco nato, anche perché tutti quelli che guardavano si rendevano conto: ma queste cose le può fare solo Dio. Questo è il figlio di Dio. E lui, vedete, come nel caso di Adamo, ha preso della terra, l'ha bagnata con la sua saliva, ha fatto un fango, perché noi, cari amici, noi siamo Adamo, è nato dal fango. Adam vuol dire terra rossa. Dio ha preso del fango e lo ha trasformato in corpo, poi gli ha infuso nel suo spirito ruah di vita ed è diventato un essere vivente. Allora Gesù è come se avesse ricreato dal fango gli occhi che non c'erano, gli occhi che non c'erano. Chi era presente in quel momento? Ha dovuto strabozzare i suoi occhi, diceva: questi gli occhi non ce l'aveva, adesso ce li ha. Com'è possibile che tutto questo che sto dicendo è una bazzecola, cari amici, rispetto alla resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo? Perché? Lasciando da parte un attimo il fatto che il corpo di Lazzaro, gli occhi del cieco nato sono corpo e occhi, tra virgolette, normali, anche se inspiegabilmente sono apparsi dal nulla. Apro una piccola parentesi, sperando di non annoiarvi, però c'era una volta uno scrittore ateo, si chiama Émile Zola, francese. Émile Zola andò a Lourdes, scettico, no? Non credente, peggio di San Tommaso, e ha detto: ah, qui avvengono tanti miracoli, eccetera, cioè dicono che avvengono. Però, dice, non vedo nessuna stampella, intendeva dire, sì, persone che guariscono da malattie, chi diceva che erano mali incurabili, passano, cioè, però intendeva dire Emil Zola, se uno gli manca una gamba, non è che gli ricresce la gamba, no? Questo voleva dire l'ateo scettico Émile Zola. Qui, nostro Signore Gesù Cristo, per contraddire Émile Zola al santuario della Madonna del Pilar, ci stava alla porta del santuario della Madonna del Pilar, stiamo parlando questa volta della Spagna, Saragozza precisamente, ci stava un ragazzo, si chiama Michel Pelletier. Questo gli era passato un carretto, con le ruote di ferro, eccetera. Gli era passato sulle gambe. Il ragazzo, perché era un ragazzo, è sopravvissuto al trauma, ma pensate un po', una gamba, o tutte e due, non mi ricordo, una gamba sicuro. Gliel'hanno dovuta amputare. Stiamo parlando del 1500 giù di lì. Immaginatevi innanzitutto come gli hanno amputato questa gamba. Da sveglio, da sveglio. Lo mantenevano perché. Comunque dolore atrocissimo, immaginate, però salvano la vita a questo ragazzo. Dal ginocchio in giù la gamba non c'era. L'hanno tagliata. E l'hanno sepolta nel cimitero dell'ospedale dove è stato, tra virgolette, operato. Testimoni, il medico che ha segato la gamba, cinque infermieri che lo mantenevano, insomma, un sacco di testimoni. Bene, Michel Pellissier, una notte, sogna la Madonna e non so che parole gli abbia detto, la mattina dopo la gamba era al posto suo, la gamba era al posto suo, ce l'aveva un'altra volta. Era proprio la sua gamba, tant'è vero che alcune cicatrici della gamba che appunto era stata tagliata, c'erano pure loro, quindi era proprio la sua gamba che stava là, gliel'avevano tagliata, no, clamore, no, clamore, un miracolo incredibile della Madonna del Pilar. Allora portano davanti a un notaio, testimoni, ci sono ancora gli atti conservati nel comune di Saragozza, dove si legge tutto quello che vi sto raccontando, cioè data tot, questo qui chiedeva l'elemosina, era un povero storpio, gli avevano buttato la gamba. Addirittura, sapete che hanno fatto? Sono andati a scavare dove avevano seppellito la gamba, cioè nel cimitero dell'ospedale di Saragozza. La gamba, cari amici, non c'era più. Non c'era più. La gamba era tornata. E Michel Pellissier camminava con tutte e due le sue gambe. Allora, perché vi ho detto questo? Uno dei miracoli più clamorosi. Per dire come Émile Zola, che voleva vedere le stampelle, è stato accontentato. Vuoi vedere la carne che ricresce? Ti faccio vedere la carne che ricresce. E qui arriviamo al discorso di San Tommaso. Tommaso, tu non hai creduto, beati quelli che hanno creduto pur non avendo visto. Metti la mano sul foro dei chiodi delle mani, sul foro dei chiodi dei piedi, stendi la tua mano sul mio costato e sii credente, non essere più incredulo, ma sii credente. Cioè addirittura Gesù ha fatto con Tommaso la stessa cosa. Che ha fatto con Emil Zola? Ah, tu non credi? Se non vedi una gamba che si rinasce, io ti faccio vedere. Ah, tu non credi che io sia il risorto? Questo è il foro dei chiodi. E San Tommaso, cari amici, che cosa ha detto? Che cosa ha detto San Tommaso? Mio Signore e mio Dio. Guardate, queste parole sono rimaste nella storia, nella storia. Ancora oggi, quando c'è il miracolo della transustanziazione, sull'altare dove avviene che un pezzo di pane diviene corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, diviene, noi non lo vediamo, ma la sostanza è transustanziazione. Noi nella nostra mente diciamo come San Tommaso, mio Signore e mio Dio. Ecco, vedete, Allora la resurrezione di nostro Signore nessuno l'ha vista, tranne gli angeli, ma poi Gesù è apparso per 40 volte, e si è fatto vedere, toccare, ha mangiato, ha preso una porzione di pesce, cioè ha fatto di tutto perché noi, agli apostoli sulla via di Emmaus, vi ricordate, no? Lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane, dunque Gesù ha fatto vedere che lui veramente è risorto. Allora, da un punto di vista scientifico, dove sta ancora più l'eccezionalità? Che il corpo del risorto è un corpo glorioso, cioè super corpo, neanche il corpo come ce l'abbiamo adesso noi. È un qualcosa che travalica ogni legge scientifica, ogni legge fisica, ogni legge chimica, viola tutti questi principi. E si genera un corpo che addirittura per noi è inconcepibile, perché è un corpo dotato, passa attraverso i muri. No? Vi ricordate che Gesù entrò a porte chiuse? Immaginate un corpo come fa a entrare? Cioè, tutti i miracoli che può fare solo Dio. Ecco che io vi posso parlare di questo aspetto, il miracolo più strepitoso di tutta la storia dell'umanità. È la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Poi, dopo di me, vedremo, parleranno teologi, esperti, sindonologi, qualcuno che ci parla di queste cose. Io, da un punto di vista scientifico, vi posso dire che il miracolo più grande che sia mai avvenuto sulla faccia della terra è la risurrezione di nostro Signore Gesù. Dunque, quando Tommaso poi ha creduto, e noi siamo tutti un po' San Tommaso, se vogliamo avere la pace, la fede, la pace che solo Dio ce la può dare, noi dobbiamo credere nella resurrezione di Gesù. Bene, cari amici, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni come angolo del missionario e prima per la nostra tavola rotonda mensile. Ave Maria.